Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno, oggi è lunedì 10 aprile 2006 e questa è sempre Quinta di copertina in onda, per modo di dire, da apogeaonline.com. È sempre Antonio Sofi che vi parla e sono sempre alle prese con una discreta mazzetta di giornali alla ricerca di articoli riguardanti internet, l'innovazione, le nuove tecnologie e i nuovi media. Parlavamo giovedì scorso del fatto della difficoltà di trovare articoli sull'innovazione, anche perché non vi era in realtà nei giornali una sezione ad essa dedicata. Citavamo l'articolo Sole 24 Ore di un convegno americano che riguardava proprio il giornalismo tecnologico, di come questa difficoltà di avere un luogo preciso in cui trattare dei temi di innovazione fosse da una parte un problema, dall'altra un'opportunità di transdisciplinarietà della tematica. Il lunedì, giornata che i quotidiani dedicano all'economia con vari inserti, affari e finanza, Corriere Economia, eccetera eccetera. Sfoglio questi inserti alla ricerca di articoli interessanti, ma è come se i giornali quest'oggi fossero frizzati in attesa dei risultati elettorali, e trovo in realtà ben poco. Quel poco che trovo ha probabilmente una sorta di fil rouge intorno al tema dell'individualizzazione dei gusti e della fruizione dei contenuti multimediali, che è nata e nasce e si sviluppa attraverso internet. Ma andiamo in ordine. Innanzitutto segnalo un articoletto in una prima pagina del Corriere della Sera, Corriere Economia, di Edoardo Segantini su internet e il tabù della neutralità. Già una settimana fa parlavamo di questa tematica, dell'internet neutrality. Spiega Segantini, significa che non ci devono essere discriminazioni di prezzo tra contenuti e servizi diversi che passano sulle reti telefoniche. Il concetto è bello, libertario, politicamente corretto, ma è anche giusto oggi? Da una parte, secondo la percezione più in voga, ci sono le varie Yahoo e Google lanciate come razzi verso il futuro, dall'altra il giardino di pietra degli ex monopolisti telefonici. La realtà è più complicata. Gli ex monopolisti finora hanno avuto l'obbligo di far passare il traffico sulle proprie reti senza poter applicare differenze di prezzo tra contenuti e servizi diversi, pur dovendo investire in quelle reti una fortuna. Ma oggi via internet può passare anche la TV e loro vogliono poter chiedere alle varie Google il pagamento di un pedaggio addizionale, assicurando in cambio la velocità e la qualità necessarie. Continua l'articolo, i fornitori di contenuti ribattono che così internet non sarebbe più aperta e plurale come oggi. Ovviamente le posizioni sono differenziate. Nell'articolo uscito sul Sole 24 Ore una settimana fa, firma di Luca De Biase, una serie di obiezioni. Se in realtà fosse opportuno e logico far pagare un traffico di dati in base al contenuto dei dati stessi, l'esempio faceva De Biase era se avesse senso far pagare una telefonata in base al contenuto della telefonata stesso, che fosse una chiacchierata tra amici oppure la chiusura di un affare miliardario, ma anche che la libertà, in questo senso la neutralità di internet, ha favorito lo sviluppo e l'evoluzione di nuove tecnologie e di nuovi servizi. Secondo Segantini, invece, citando la posizione dell'inglese Ofcom, il regolatore europeo più severo con i dinosauri telefonici, ma quando si muovono grandi masse di dati ad altissima velocità e qualità, dice l'Ofcom, la distanza torna a contare. Risultato, se un'azienda vuole servizi sofisticati è giusto che li paghi. Meno giusto sarebbe che i telefonici, se diventano fornitori di contenuti televisivi, possano discriminare i loro concorrenti. Un'eventualità, questa sì, che va duramente prevenuta e contrastata. Credo che a questo argomento sia molto interessato un operatore italiano di telefonia, diciamo a metà strada tra i dinosauri, i vecchi dinosauri e i nuovi operatori, che è Fastweb, spesso presente in questi giorni nei giornali, anche oggi con un'intervista di Giuseppe Turani al CEO Parisi, il quale annuncia una innovazione proprio attraverso Fastweb che si chiama Replay TV. Mette in memoria 3 giorni interi di palinsesto. Di cosa si tratta? RaiPlay TV è un servizio che permette di registrare e rivedere in modalità on demand i programmi televisivi trasmessi negli ultimi 3 giorni dalle reti Rai, Mediaset, La 7 e MTV. Se vogliamo, una logica podcast. Su questa logica podcast, in realtà, trovo altri articoli, ed ecco il fil rouge. Partiamo da un articolo di Chiara Sottocorona su Corriere Economia, dal titolo "Fate il vostro show, alla fine si vedrà. Le riprese degli utenti con webcam e cellulari perfette per la TV mobile". L'occhiello è "Blog Television, arrivano gli users generated contents, contenuti fai da te da vedere su internet o sui telefonini". Ecco come inizia l'articolo di Sottocorona. Videoblog, podcasting, comunità e competizioni creative. In arrivo sulla mobile TV la nuova onda degli users generated contents, i contenuti creati dagli utenti. Orange in Israele propone agli abbonati 4 canali di blog TV sui telefonini e chi vuole può anche chattare con i protagonisti connettendosi al sito WAP. Nel prosieguo dell'articolo ci sono varie iniziative, dalla Tapuz mobile appunto in Israele, altre iniziative lanciate in Canada piuttosto che appunto in Inghilterra, in altre parti del mondo. In Italia le prime esperienze TV mobile basate sulla partecipazione degli utenti sono state condotte da Neo Network per la 3 con Video Partner, un programma metafiction e metagioco interattivo che invita l'utente a sedurre 3 ragazze presentate nei mini filmati. Oltre il 30% degli abbonati di 3 l'ha scelto, spiega Piero Bezza, direttore di Neo Network. Vedremo. Sempre col podcasting, di podcasting parla in Affari e Finanza Andrea Rustichelli. Il titolo è "Con il podcasting realizzata la vera convergenza. Il successo dei servizi del gruppo Espresso da Repubblica Radio a DJ prova la validità del nuovo sistema di diffusione di immagini e video". L'articolo quindi si analizza il successo dei servizi proposti dai siti internet del gruppo Espresso. Inizia così l'articolo di Rustichelli: "Podcasting, ecco uno degli ultimi neologismi della tech generation, a sottolineare come la tecnologia e i suoi prodotti influenzino il linguaggio e le forme di vita che lo permeano, coniando un'elettrizzante alchimia di etimi. Fusione di iPod, il celeberrimo lettore audio e video targato Apple, e del verbo inglese broadcast, trasmettere. Il podcasting sta rivoluzionando il modo di produrre e di fruire contenuti radiofonici e televisivi, con una novità che si corrobora grazie alla crescente presenza sul mercato dei lettori con display, cioè la radio a colori". In effetti, continua l'articolo, la parola d'ordine che il podcast sottende è la chiave di volta della multimedialità, ovvero convergenza, il che significa la compresenza su un unico dispositivo intelligente e connesso, ovviamente portatile, di testi scritti, di immagini e di suoni. Mi perdo un po' e probabilmente si perde un po' Rustichelli. Ma invece dopo spiega bene cos'è il podcast. Il podcast aggiunge un elemento decisivo alla fruizione radiotelevisiva via internet, cioè la capacità di archiviare un programma sul lettore, il che permette la creazione di una vera e propria libreria multimediale a uso e consumo dei singoli utenti, in cui si decide quando accedere ai vari contenuti prescindendo dagli orari imposti dalle programmazioni. Con una caratteristica non secondaria, il palinsesto diventa del tutto personalizzato e trasversale ai vari canali. A differenza del normale download da un sito internet, il podcasting si vale di un software, il più usato si chiama Juice, che consente l'aggiornamento automatico dei contenuti prescelti non appena siano pubblicati sul web. Non c'è bisogno dunque di collegarsi a un sito o di cercare e scaricare i singoli file. Una volta iscritti ad un podcaster, i contenuti arrivano direttamente nel computer e restano a disposizione per essere ascoltati, distribuiti o copiati in un lettore portatile. Quindi poi racconta del successo delle varie iniziative, soprattutto quella di DJ, ma anche di Repubblica Radio. Anche La Stampa rivendica il successo di una sua iniziativa con un articolo che trova a pagina 6 a firma di Anna Masera, dal titolo "La sfida su internet, tifo da stadio nel forum, migliaia di messaggi sul sito della Stampa, la democrazia elettronica è l'occhiello, il grande entusiasmo dei lettori". Segnalo questo passaggio: la campagna elettorale sul sito web della Stampa ha riscosso un tifo da stadio, mai come in questo periodo la politica ha attirato audience su internet, in vista del voto ha superato addirittura il calcio, la Formula 1 e le fotogallery più sexy. Il forum politico quindi più visitato delle fotogallery più sexy. Non solo non ci sono più le mezze stagioni, ma ci stanno cadendo una dopo l'altra le sicurezze ontologiche più rassicuranti, ovvero che su internet la cosa che tira di più è il sesso. E invece pare Prodi e Berlusconi attirano di più Un po' me ne dispiaccio, ma sarà il segno dei tempi. Bene, questa comunque era l'ultima segnalazione. Buona giornata.